In una delle prime puntate del podcast vi ho parlato di come gli eventi della Seconda Guerra Mondiale e più nello specifico l'Olocausto siano stati uno dei temi su cui la psicologia sociale ha sviluppato le proprie radici, proprio per cercare di capire come sia possibile che azioni così violente e disumane siano state portate avanti sotto gli occhi inermi della maggior parte della popolazione dell'epoca e ancora di più come sia possibile che questi atti siano stati commessi da centinaia di migliaia di persone senza che la maggior parte di questi battesse ciglio. E una delle storie che più mi ha colpito in tal senso è quella del battaglione di polizia 101, un reparto di riserva della polizia militare tedesca che era composto principalmente da uomini di mezza età provenienti da vari ceti sociali che non avevano nulla a che fare con le SS e non facevano parte dell'esercito regolare, persone che erano state chiamate in servizio attivo solo per gestire l'occupazione nazista della Polonia, per gestire la sicurezza dell'occupazione nazista della Polonia. La storia di questo battaglione è stata raccontata in un libro intitolato Uomini comuni, polizia tedesca e soluzione finale in Polonia, scritto da Christopher Browning, e anche in un documentario Netflix dal titolo Uomini duri, l'Olocausto dimenticato. Il battaglione 101 fu responsabile della morte di circa 83.000 ebrei, sterminati principalmente attraverso esecuzioni di massa. E la caratteristica tristemente notevole delle azioni di questo battaglione è che, diversamente dalla maggior parte dei casi, oltre ad essere composto da persone che non avevano una vera e propria affiliazione al regime nazista, gli uomini che ne facevano parte ebbero anche l'opportunità di astenersi dalle esecuzioni e di non obbedire agli ordini, senza che ci fossero conseguenze per queste azioni. E nonostante ciò, solo una piccola minoranza approfittò di questa via di fuga. La maggior parte degli uomini accettarono gli ordini e si trasformarono in uno dei reparti di polizia più spietati e violenti della storia. Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. Storie come quelle del battaglione 101 sono tristemente interessanti perché lasciano un interrogativo. In quali condizioni le persone obbediscono all'autorità senza porsi domande, anche se quanto richiesto va contro i loro valori morali e contro le norme etiche? E questo è un interrogativo a cui si cercò di rispondere con uno degli esperimenti più famosi della psicologia sociale, l'esperimento di Milgram. Questo esperimento prese il nome dal suo ideatore, lo psicologo sociale americano Stanley Milgram, che era uno studioso di origine ebraica e che fu molto colpito dalle cronache di quello che fu uno dei processi di maggiore impatto mediatico degli anni 60. Il processo ad Adolf Eichmann, membro dell'SS e uno dei principali artefici della cosiddetta soluzione finale. Eichmann riuscì a scappare in Argentina alla fine della guerra e fu catturato grazie ad un'operazione speciale dei servizi segreti israeliani, di cui trovate per esempio racconto in un documentario su Netflix che si chiama Solution Final. Il processo Eichmann fu seguito per il settimanale The New Yorker da Hannah Arendt, filosofa tedesca e anche lei di origine ebraica, che proprio durante questo processo elaborò il concetto di banalità del male. Arendt fu colpita dal contrasto tra la monumentalità dei crimini di Eichmann e il suo essere una persona ordinaria. Infatti Eichmann fu descritto da Hannah Arendt come un uomo piuttosto banale, né un mostro né un demone, che non mostrava un pensiero indipendente o una malizia intrinseca. E secondo lei Eichmann era solo un funzionario zelante, eccessivamente obbediente, che eseguiva gli ordini ricevuti senza mettere in discussione la loro moralità e le implicazioni che queste azioni avevano. Colpito da tale racconto e interessato a capire perché e fino a che punto le persone fossero disposte ad obbedire all'autorità, Milgram, partendo da questi spunti, mise a punto una serie di esperimenti svoltisi a partire dal 1973. Gli esperimenti erano presentati come degli studi sulla memoria. Si diceva ai partecipanti che l'obiettivo fosse quello di studiare l'effetto delle punizioni sull'apprendimento delle persone. Per il primo esperimento, Milgram reclutò 40 partecipanti maschi attraverso un annuncio che fu pubblicato su un giornale locale. E questi partecipanti rappresentavano uno spaccato quanto più normale della popolazione. Avevano diverse età, diverso livello di educazione e diverso livello professionale. Ai partecipanti veniva detto che avrebbero partecipato all'esperimento in coppia e che il loro ruolo, insegnante oppure allievo, era determinato in modo casuale attraverso un'estrazione. In realtà i partecipanti erano affiancati da un collaboratore dello sperimentatore e il sorteggio era truccato, per cui il partecipante all'esperimento si trovava sempre nel ruolo dell'insegnante, mentre il collaboratore impersonava il ruolo dell'allievo. I due venivano poi portati in due stanze collegate da un sistema con altoparlante e microfono. E nella stanza dove si trovava l'insegnante era presente anche lo sperimentatore, che indossava un camice da laboratorio bianco oppure grigio e rappresentava l'autorità. L'esperimento funzionava così. L'insegnante leggeva a voce alta delle coppie di parole e poi ripeteva la prima parola di ogni coppia insieme a quattro alternative di risposta. L'allievo invece doveva indicare, premendo un pulsante, una delle quattro alternative per scegliere l'opzione di risposta associata alla prima parola. Per esempio, l'insegnante diceva cane e gatto e poi ripeteva di nuovo cane e leggeva quattro opzioni, tra cui era contenuta la parola gatto. Il complice di Milgram doveva rispondere premendo il pulsante che corrispondeva alla parola gatto. Veniva spiegato che la persona nel ruolo dell'allievo era seduto su una sedia in grado di dare scosse elettriche di lieve intensità. Il ricercatore spiegava al partecipante, nel ruolo dell'insegnante, che ad ogni errore dell'allievo avrebbe dovuto somministrare una scossa elettrica di crescente intensità. E per rendere il tutto più realistico, ai partecipanti veniva fatta provare una scossa e questi venivano rassicurati anche che tali scosse, anche se lievemente dolorose, non erano pericolose per la salute dell'allievo. Le scosse erano chiaramente simulate e il collaboratore di Milgram non ne avrebbe ricevuta alcuna. Tuttavia, all'aumentare dell'intensità, sarebbe aumentato il dolore che veniva simulato dall'allievo complice alla ricezione della scossa. E dopo alcune prove in cui l'allievo complice dava una risposta esatta al partecipante nel ruolo dell'insegnante, questa persona iniziava a dare una serie di errori, chiaramente voluti, che portava i partecipanti all'esperimento a infliggere scosse con un'intensità sempre maggiore, a cui corrispondeva anche una maggiore simulazione di dolore da parte del complice. E quando il partecipante arrivava a somministrare la scossa da 300 volt, l'allievo iniziava a battere contro il muro e smetteva di rispondere. Il ricercatore a quel punto interveniva alle obiezioni dei partecipanti sostenendo che si trattasse di un errore e chiedeva loro di continuare a infliggere le ulteriori scosse perché l'esperimento doveva andare avanti. E quando il partecipante esitava, lo sperimentatore diventava progressivamente più autoritario utilizzando frasi del tipo «la prego di continuare» oppure «l'esperimento richiede che lei continui». «È assolutamente necessario che lei continui». «Lei non ha altra scelta, deve continuare». E se il partecipante diceva di non voler prendere la responsabilità, allora lo sperimentatore rispondeva che la responsabilità non era che dello sperimentatore stesso. Quali furono a questo punto i risultati dell'esperimento? Milgram si aspettava che solo l'1% delle persone sarebbe arrivato a dare una scossa superiore a 300 volt e fu sorpreso dai risultati perché quasi tutti i partecipanti continuarono a somministrare scosse fino a quando l'altra persona non smetteva di rispondere e ben 26 partecipanti, che sono corrispondenti al 65% del campione dell'esperimento, somministrarono la scossa più grave, quella da 450 volt, che sull'apparato dell'esperimento era marcata con 3x, proprio a indicare la fatalità della stessa. I risultati dell'esperimento evidenziarono l'enorme impatto che l'autorità può esercitare sulle persone comuni, che furono portate ad accanirsi su una vittima che probabilmente stava male fino al punto di dare la scossa fatale e che, pur mostrando una notevole agitazione e tensione durante l'esperimento, continuarono a eseguire gli ordini fino alla conclusione dell'esperimento stesso. Milgram condusse ben 18 repliche dell'esperimento, cambiando alcune condizioni per far vedere quale fosse l'effetto delle stesse sulla richiesta di obbedienza dall'autorità. E nella versione originale il complice, una volta ricevuta la scossa da 300 volt, sbatte i piedi contro il muro e smette di rispondere. In altre repliche Milgram inserì segnali più evidenti di disagio. In una di queste, giunti alla scarica da 150 volt, l'allievo gridava: sperimentatore, fammi uscire, non voglio continuare, mi rifiuto di andare avanti. In un'altra condizione invece l'allievo, mentre veniva collegato agli elettrodi, menzionava davanti al partecipante che aveva il ruolo dell'insegnante di avere problemi di cuore e chiedeva se fosse fosse pericoloso. Lo sperimentatore diceva di no, ma durante le finte scosse l'allievo si lamentava per il dolore e ripeteva più volte di avere fette al cuore. In entrambi i casi il livello di obbedienza dei partecipanti non fu inferiore rispetto alla condizione originale. Per rendere i partecipanti più consapevoli delle loro azioni, Milgram provò a escogitare due varianti dell'esperimento in cui aumentava il grado di vicinanza fisica tra il complice e il partecipante. In una variante l'insegnante e l'allievo erano nella stessa stanza e l'insegnante poteva udire e vedere la sofferenza scenata dal collaboratore. In questo caso l'obbedienza scese, ma al 40%. Nella seconda variante invece il partecipante era seduto vicino all'allievo, il quale riceveva le finte scosse mettendo una mano su una piastra metallica. A 150 volt l'allievo si rifiutava di posizionare la mano sulla piastra e l'insegnante, che era dotato di un guanto isolante, doveva premere la mano dell'allievo sulla piastra. In questo caso l'obbedienza scese, ma era comunque al 30%. Milgram ha manipolato anche il grado di prestigio e l'autorevolezza dell'autorità. Se nell'esperimento originale appariva ai partecipanti che ci si potesse fidare dello sperimentatore perché si trovavano in un'università e lo sperimentatore aveva un camice che poteva in qualche modo ispirare fiducia, quando lo sperimentatore si presentava come membro di un'azienda privata che svolgeva ricerche nel settore industriale e l'esperimento si svolgeva in un ufficio all'interno di un'area commerciale, il 48% dei partecipanti continuava ad obbedire. In un'altra variante Milgram fece affiancare il partecipante da due complici e in questo caso gli insegnanti erano appunto tre. In una condizione prima uno e poi l'altro complice si rifiutavano di continuare l'esperimento. Solo in presenza di questo dissenso il 10% dei partecipanti era completamente obbediente, mentre il resto si rifiutava di seguire gli ordini a loro volta. Chiaramente gli esperimenti condotti da Milgram hanno suscitato notevoli critiche legate alla natura non etica della manipolazione. Oggi per fortuna non sarebbe possibile condurre un esperimento del genere e non è più consentito mettere i partecipanti agli esperimenti in una condizione di sofferenza come quella che hanno sperimentato durante l'esperimento di Milgram. Tuttavia, visti tutti i passi avanti che sono stati fatti dalla società in quasi 70 anni, è lecito chiedersi se l'esperimento di Milgram funzionerebbe ancora oggi. E per rispondere a questa domanda, un altro ricercatore americano di nome Jerry Burger ha condotto una replica parziale degli studi di Milgram nel 2009, chiaramente prendendo delle precauzioni per proteggere il benessere dei partecipanti. In questo caso all'esperimento sono stati reclutati 70 adulti e l'esperimento andava avanti fino al momento in cui le persone sentivano per la prima volta la protesta verbale dell'allievo che riceveva le scosse, che avveniva alla scossa da 150 volt. Secondo Burger, poiché il 79% dei partecipanti allo studio originale avevano superato questo punto e avrebbero poi continuato anche a somministrare le scosse fino alla fine, era possibile stimare in modo ragionevole cosa avrebbero fatto gli attuali partecipanti se avessero potuto continuare. I tassi di disobbedienza della replica di Burger erano solo leggermente inferiori a quelli che furono riscontrati da Milgram 45 anni prima e, contrariamente a quanto visto negli esperimenti originali, in cui i partecipanti che vedevano un complice rifiutare le istruzioni dello sperimentatore smettevano di obbedire a loro volta, nella replica di Burger anche in questa condizione i partecipanti mostravano lo stesso tasso di obbedienza di coloro che partecipavano da soli. Inoltre, nell'esperimento originale Milgram aveva reclutato solo uomini e questo probabilmente era dovuto al fatto che soltanto gli uomini potevano arruolarsi nell'esercito all'epoca dei fatti della Seconda Guerra Mondiale. Nella replica di Burger presero parte all'esperimento anche delle donne e in questo caso non fu riscontrata alcuna differenza tra i generi all'interno delle percentuali di obbedienza. Sembra invece che alcune differenze individuali, come per esempio l'empatia, influissero sulle risposte dei partecipanti. L'esperimento di Milgram è sicuramente uno degli esperimenti più discussi nella storia della psicologia sociale, perché ci porta a interrogarci su processi che sono ancora attuali e infatti basta guardarsi intorno proprio in questi giorni per capire come l'obbedienza all'autorità ha effetti che possono essere devastanti. Tuttavia, il fatto che i risultati degli esperimenti condotti da Milgram siano così controintuitivi rispetto alla risposta che quasi tutti daremmo alla domanda «se un'autorità vi chiedesse di fare del male a qualcuno, voi lo fareste?» fa sì che la discussione dei risultati di questi esperimenti merita del tempo e non si può esaurire in pochi minuti alla fine di questa puntata, che è già andata molto per le lunghe rispetto al solito. E per questo parleremo delle ragioni per cui l'obbedienza all'autorità era ed è un fenomeno così pervasivo e cercheremo anche di discutere delle implicazioni odierne dell'esperimento di Milgram nella prossima puntata. Avete ascoltato The Social Mind, un podcast scritto, registrato e prodotto da Giovanni Teleschi. I contatti, le fonti e i credits sono disponibili nella descrizione dell'episodio.